qui je suis, de ma peau se détache, mon seul être démuni, écorché, dénudé. Je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur s'écarte à l'infini, à l'infini, à l'infini. Quel est ce son qui sombre dans ma pénombre, qui pénètre ma piété, mon temple banni? L'indifférence, grave le silence qui oblige la mémoire à sa seule solitude, âpre quiétude, calme absolu. De mon bourreau de cœur, mon bourreau de cœur, ses cœurs, mon bourreau de cœur, mes cœurs, mon bourreau de cœur, ses cœurs, à l'infini.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.04 di giovedì 2 giugno e nonostante la pioggia, nonostante le intemperie, inizia Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Abbiamo una conduttrice mezza KO, ma ce la faremo forse a farla sopravvivere fino alla fine della puntata. Tu che ne dici? Vabbè, cercheremo, altrimenti ti faremo la respirazione, tipo, non lo so, oppure prenderemo un cacciavite, vedremo qualche cosa da battergli. Esatto, con una penna Bic. Ecco, vabbè. Infatti, effettivamente, manco un pennarello. Andremo alla ricerca di qualche cosa, qualche strumento per salvare la vita alla nostra conduttrice Silvia, però, insomma, a parte queste facezie che come sempre aprono una trasmissione che in realtà, insomma, parla di cose ben più serie e anzi purtroppo molto serie di questi tempi. Puntatona di oggi, appunto entrando un po' a presentare la puntata di oggi, puntatona dedicata all'Oltralpe. Certo. Ma come mi sei marsigliese, cara. Allora, appunto, come avrete intuito da queste battute, sarà sicuramente dedicata un po' alla situazione francese, la trasmissione di oggi, e alle mobilitazioni che in Italia si stanno sviluppando proprio in solidarietà ai lavoratori e agli studenti francesi che, insomma, stanno dando un grande esempio di lotta di classe in queste settimane, ma anche, insomma, di buon auspicio per gli appuntamenti di lotta che si susseguiranno in queste settimane anche in Italia. Ovviamente, insomma, parlo una per tutti la manifestazione, lo sciopero dei metalmeccanici previsto appunto per il 9 di giugno per la questione del rinnovo del contratto. E quindi, insomma, è assolutamente una puntata all'insegna della lotta. Lotta anche contro gli accordi che vorrebbero fare, sempre come teatro di questa, di questo, la Francia, tra il processo di pace, diciamo, tra Palestina e Israele, cosa che ovviamente noi sappiamo che significa solo altra morte e distruzione per il popolo palestinese, e a questo, e su questo anche cercheremo un po' di approfondire. Detto questo, insomma, giusto per lanciare un po' di argomenti per i nostri ascoltatori, per già invogliarli a rimanere in sintonizzati sulla nostra trasmissione. E cosa dire ancora? Beh, che ci saranno ovviamente le nostre interviste, come al solito, con Larissa, che andremo a chiamare subito questa volta, non come la settimana due settimane fa che l'abbiamo tenuta come bonbon finale della trasmissione. Ma insomma, andremo anche a collegarci con Milano, con il Fronte Palestina di Milano, proprio per rilanciare le iniziative che si andranno a sviluppare a Milano questo sabato relativamente alla solidarietà con i lavoratori francesi. Quindi, insomma, puntata ricca, come si dice, puntata ricca, mi ci ficco. E detto questo, lanciamo quella cosa meravigliosa che è la nostra sigla, giusto perché giusto perché i nostri ascoltatori ce lo chiedono, e ce lo chiede anche l'Europa, diciamo.
Il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scala.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un balone.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile. Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio. Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:10, sempre di giovedì 2 giugno, e siamo in diretta con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Come la nostra tecnica giustamente ha puntualizzato con questa pubblicità progresso che introduce la puntata di oggi, la giornata della Repubblica purtroppo questa volta ci ricorda che il nostro governo ha pensato bene di invece festeggiarla all'insegna dei Marò in giro per non si capisce cazzo c'entrino i Marò con la festa della Repubblica. Me lo diranno loro, comunque è tragico.
Ma perché mi viene in mente questo?
Chissà, questa dei compleanni, vero? Chi lo sa? Comunque, sì, non si capisce questa presenza di i Marò. Ecco, la nostra tecnica dice che i Marò c'entrano dappertutto come i gattini su Facebook. Effettivamente è una cosa allucinante, considerando che questi sono gli assassini che hanno ammazzato dei pescatori, ma non importa. I Marò sono a casa e quindi la nostra Pinotta è andata subito a trovarli, alla discesa, a trovarlo, quello che è tornato, nonostante sia sceso appunto dall'aereo, tra l'altro aereo neanche di linea, perché per carità, ma per il Marò bisogna si mobilita addirittura gli aerei che paghiamo noi tutti. Grande, grande.
Per fortuna non tutte le non sempre le mele non cadono lontano dall'albero. Comunque è la figlia di La Torre.
Ah, ecco, perfetto. Beh, insomma, noi cioè, assolutamente condividiamo quanto dice Giulia La Torre. Ci dispiace per lei, per la sfiga che gli è capitata di avere un padre così testa di cazzo. E vabbè, insomma, mi scuso con gli astanti, le espressioni scurrili, ma insomma, vabbè, direi che il nostro saluto ai Marò, anche per questa puntata siamo riusciti a darlo. Tra l'altro, a proposito della festa della Repubblica, agghiacciante, c'era mi sembra sulla Stampa o sul Tempo, non mi ricordo più quale dei due giornali, che vedevo la rassegna oggi, praticamente la festa della Repubblica, e c'era la partigiana "Io ho votato sì nel 44, l'anno 45, quando c'è stata la... Esatto, per indurre. E invece poi c'era l'altra vecchiarda che sosteneva, invece io no, io da brava monarca ho votato no per la Repubblica. E quindi c'era l'esperienza a confronto, no? Questa cosa terribile, come no, equiparando le due posizioni, come siamo ormai siamo tutti fratelli e via. Con... Esatto, pubblicità progresso che il governo non si stanca di fare. Vabbè, detto questo, entriamo invece nel merito della puntata finalmente, così anche i nostri ascoltatori avranno una tregua dalle nostre cazzate che ultimamente quest'oggi fioccano. Sarà perché la Silvia è zitta e allora siamo sbizzarrite.
O perché fuori piove, non lo so.
Questo clima di festa che c'è intorno a noi. Esatto. Vabbè, detto questo...
Ora provo a parlare, qui ci guardano male, ma sanno che abbiamo ragione.
Esatto, intanto c'è chi fa i compiti in questa giornata triste di pioggia, ma insomma noi sosteniamo anche i giovani studenti che fanno i compiti e lottano. E chissà che facciano poi anche loro un po' di lotta contro gli invalsi, tipo. Va bene, detto questo, entriamo nel merito veramente della trasmissione, cedendo la parola alla Larissa, che con la rubrica che è appunto voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, ci dà invece purtroppo sempre informazioni di quanto sta avvenendo e di quanto al contrario del silenzio sui media nazionali impera, purtroppo sta avvenendo, cioè un continuo attacco da parte delle forze e dell'esercito di Kiev contro la determinazione della resistenza del Donbass. Detto questo, quindi direi di lanciare la sigla e lasciare la parola a lei, che insomma più di me e di Laura oggi potrà spiegarci quanto sta succedendo in queste ore.
Для меня, как бы, не подворяет, где я делаю, да? воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, ho spento anche il microfono. Ah, perfetto, benissimo, vedete che io oggi non ce la faccio, quindi questo sarà il mio primo e ultimo contributo. Come si diceva prima, siamo al solito in collegamento con la Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie.
Ecco, buonasera a tutti cari ascoltatori e amici in studio, e comincio subito a dare i notizie dal posto caldo in Europa, dove c'è la guerra in questo momento, e in Europa nessuno non dice niente, invece noi parliamo sempre ogni giovedì, ecco. E quindi parto subito, perché proprio il giorno 26, questo diciamo da 2014, il giorno 26 maggio è 2 anni da quando hanno cominciato proprio la guerra, proprio pura diciamo i bombardamenti, e quindi le forze militari ucraine 25 di maggio, ma questo sarebbero anche 26 267 giorni dalla tregua, tra virgolette, quando hanno 105-8 volte hanno dato il fuoco sul territorio del Donbass. Il 26 maggio, 200, faccio un pochino come riassumo, perché siccome da 2 settimane ci sono tante novità, faccio un po' così in corto un poco, e dopo faccio più largo altri argomenti. I 268 giorni di tregua, 244 volte è stata ferita una donna abitante civile della zona bombardata, e si è danneggiato il gasdotto. Tutti questi colpi delle armi nazi ucraini portano ai danni molto gravi, e come sempre gli abitanti civili sono i bersagli prioritari dei punitori ucraini, che soffrono più dei militari. Ucronacisti sempre usano artiglieria pesante vietata dai accordi di Minsk e di calibro 120, 182 e obici, lanciabombe e armi leggere di diversi tipi. Sotto il fuoco sempre stata Ясиновата, Пантелеймоновка, Спартак, Докучевск, Саханка, Веселая e parte dell'aeroporto di Donetsk, che non manca mai. E non si fermano i bombardamenti sul Zaitseva. Sono arrivati anche i mercenari stranieri, hanno ricevuto il compito di battaglia, preparare e eseguire le provocazioni e in direzione Gorlovka. Al sud della regione di Donetsk, dal villaggio Pokrovskaya e Volnovakha sono arrivati 400 guerriglieri di battaglione nazionalista, ma i nostri più inquietante, ma la notizia più inquietante quella che arriva da Dniepropetrovsk, dove secondo intelligence della Repubblica sono arrivati 7 pezzi di tecnica aeronautica, 2 aerei da trasporto e 5 da combattimento. E dopo volevo darvi un po' di sintesi da il corrispondente militare Ruslan Ljapin, che dice che Donetsk 2 anni in trincea, case in fiamme in Dokuchevsk e Zaitseva, Rissona, Spartak e zona industriale. Hanno regalato ingrassata da sciopero della fame Savchenko, sul Savchenko parliamo un po' dopo, e Peter è felice, intende Poroshenko, perché grazie a tutte le complicazioni del scambio una volta completamente si è dimenticata un'altra data, il 26 maggio, esattamente 2 anni come a Donetsk si è finita la pace, 26 maggio 2014 con la carneficina ha iniziato il confronto di aeroporto, un pezzo di terra che avrà migliaia delle vite, e gli aerei ucraini hanno bombardato la città. Da questo momento tutti in città sapevano la guerra è venuta a casa sua, a ciascuno, e il mondo si è diviso in prima e dopo, e le persone con coloro che sono rimasti a Donetsk per difenderlo e coloro che sono fuggiti, credo che intendano i maschi. Che cosa accadrà domani a Donbass? Non si sa, ma una cosa è chiara, non sarà mai come prima del 26 maggio 2014. Poi per tanti l'Ucraina è veramente morta, e ora meglio in qualche altro modo, ma non con loro, sarà il secondo slogan della Repubblica. Ma i punitivi ucraini al modo suo festeggiavano le date e hanno buttato una slavina dei colpi sul Pacifica da Kuchaevsk, Sahanka e Spartak, Zaitseva e posto di blocco di Ясиновата. Già nel 8:30 di sera da Kuchaevsk è venuto sotto il fuoco da mortai calibro 120 mm che sono vietati. Di conseguenza danneggiata la casa, gasdotto e autofficina. Una donna è stata ferita da una scheggia che volò nella finestra. A mezzanotte alla periferia i combattimenti si continui anche se l'intensità si è abbassata. Zaitsevo, come solito, Ukro Wehrmacht butta gli accordi di Minsk sulle posizioni da mitragliatrice KK, AGS e periodicamente qualcosa di più pesante. A nord-ovest di Zaitseva c'è un incendio, dopo si è scoperto che in seguito del bombardamento la casa privata ha preso il fuoco e non ci sono vittime per fortuna, lo ha riferito il capo dell'amministrazione del villaggio Irina Dikun. Ancora prima, verso le 8 di sera, ucronazisti hanno aperto il fuoco di mortaio sulle posizioni delle forze militari di DNR in zona Sakhanka. Il distretto Telmanovskij, 25 maggio, la macchina dell'unità numero 56 delle forze militari ucraine si è esplosa sulla mina. Due soldati ucraini sono morti. Il solito risultato di invasori che hanno cercato di prendere qualcosa che non è suo, e punitiva Ucraina potrebbe pensare che venire e uccidere i residenti di Donbass li porterà la gloria e alcuni incentivi finanziari e forse anche una casa nella sacra terra russa. Ma tornano a casa, nel migliore dei casi, con la psiche cambiata per sempre e anche senza arti, e non ritornano alcuni mai a casa sua. E adesso volevo proprio darvi e leggere un articolo che è stato scritto proprio sul arrivo, quel scambio scandaloso che credo che anche voi avete sentito, perché hanno parlato tanto, fino quando Nadezhda Savchenko era ancora in prigione in Russia, che si è aumentato proprio onda da diverse parti, diciamo, nemici, che proprio hanno fatto come una eroina. Dopo hanno fatto il partito di Yulia Tymoshenko Svoboda, hanno fatto come un membro del suo partito, e quindi senza di lei, diciamo, senza la sua presenza, di Nadezhda Savchenko, lei adesso anche una deputata del il Parlamento ucraino, Verkhovna Rada che si chiama. E volevo leggere, perché qua è proprio, perché io ho sentito anche altri che erano molto arrabbiati, perché pensano che Putin ha mollato, insomma, che ha fatto questo scambio. Invece la situazione entro questi due anni è molto cambiata intorno a questa signora Nadezhda Savchenko, che non merita, insomma, e quindi per accontentare questo governo di Kiev, che adesso vediamo cosa potrà fare con questa guerrigliera. E quindi vi leggo, perché è molto anche scritto in maniera allegra, e quindi perché sono felice che Nadezhda Savchenko è libera. Opinione personale dell'admin di Forte Russe. Primo, ovviamente il motivo principale è la liberazione contemporanea di due cittadini russi dalle prigioni ucraine, che hanno potuto riabbracciare i loro cari. Ricordo a tutti che l'avvocato che li difendeva, Yuri Grabowski, fu barbaramente torturato ed ucciso. Quindi vi lascio immaginare l'inferno che hanno dovuto subire questi due ragazzi. 2. Finalmente la Savchenko potrà mettersi a dieta. Sul serio, appena ho visto la sua pancia e la figura tracagnota, ho subito pensato che è l'unica persona al mondo che riesce ad ingrassare facendo lo sciopero della fame. E evidentemente i due russi sono stati scambiati con lei a peso. E 3. I delegati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa potranno ora vantarsi di avere come collega e loro pari un membro dell'AIDAR, uno dei più crudeli battaglioni punitivi ucraini, più volte accusato di crimini contro l'umanità. 4. Il regime ucraino perderà un simbolo usato e abusato per la propaganda contro la Russia, ritrovandosi con una figura piuttosto scomoda, con seri problemi di autocontrollo e una spropositata mania di grandezza. Ha già detto infatti di essere disposta a diventare il presidente dell'Ucraina.
5. Alcune note personalità filo Maidan hanno espresso il loro scetticismo dopo il ritorno della Savchenko. Vitaly Deinega, che si occupa dello scambio dei prigionieri, ha affermato di avere con la Savchenko molti conoscenti in comune e di sapere piuttosto bene che razza di persona è. Secondo lui, fare di lei un simbolo è stato uno sbaglio madornale, specialmente di lei. Presto gli ucraini capiranno il perché. 6. A giudicare del suo comportamento all'arrivo a Borispol, mentre rinviava ai giornalisti i soliti slogan Ucraina, Uberales, morte ai nemici, e sognava di scolarsi al più presto 2 litri di vodka, come riferito sempre dalla stampa, nella Timoshenko e tantomeno Poroshenko riusciranno a gestirla. Il noto giornalista ucraino Anatoly Shari ha giustamente fatto presente che qualcuno a Kiev potrebbe presto fare di lei una ben più utile vittima sacrificale, incolpando come al solito i servizi segreti russi da sfoggiare all'Europa e agli USA per mendicare altre sanzioni contro Mosca. E per concludere, se lui dice che la prossima scenata di questa deputata del Euromaidan al circo degli orrori in cui si è trasformata l'Ucraina si è aggiunto un altro pagliaccio. Al pari dei vari deputati, Euromaidan come Parasyuk è quello che come argomento nei dibattiti utilizza i calci in testa. E Gavriluk che non sa nemmeno per cosa vota. Il ben noto Igor Masichuk e così via. E qualcuno le faccia presente che già da qualche millennio hanno inventato le scarpe, sono 2 giorni che va in giro scalza oppure nella rada la Nadezhda Savchenko, cioè avete visto le foto che lei va in giro senza le scarpe. E sì, io solo cosa posso aggiungere che questa decisione del Vladimir Putin è proprio migliore, perché veramente il governo ucraino, anche altri politici europei hanno fatto come un eroe, una eroina, e finché lei era in prigione in Russia, ma dopo anche ringraziamo Dio che non è morta, sarebbe stata uccisa in prigione dai suoi amici. Ecco, perché loro la volevano morta, questa Nadezhda Savchenko, e potevano chiedere più sanzioni contro la Russia se sarebbero successa questa cosa. Certo. Invece Putin lì di nuovo ha fatto un passo che nessuno non aspettava, perché prima parlavano che i militari... come è una vergogna di essere scambiati con una pazza, diciamo una così, sai. Invece adesso vediamo, perché proprio fa scenate. Io ho visto l'altro giorno ha cominciato a cantare inno in Ucraina, ancora proclamato questi slogan viva Ucraina sopra di tutto e non scorderemo mai questi che sono caduti e insomma quelli che sono, ma insomma niente di serio, sai. E quindi e adesso torniamo al nostro Edoardo Bassoli, che come solito io volevo dire, proprio fare ultimo briefing del 1° giugno di ieri, E l'unica cosa che mi è piaciuto è che l'OSCE hanno cominciato finalmente un pochino a fissare le violazioni, perché se ricordate diverse volte in questi miei puntate di Bolino dal fronte vi parlavo che OSCE proprio o fa finta o proprio non vogliano notare e vedere e non registrano i suoi report quotidiani in violazioni dalla parte delle forze militari ucraine, quello che sta succedendo veramente, insomma, le violazioni. E quindi adesso, il giorno 274 della tregua, fra virgolette, OSCE comincia alla meno peggio fissare le violazioni. I militari da unità numero 58 di forze militari ucraini sterminano l'un l'altro. 114 spari sul territorio della Repubblica, concentrazione dei nuovi arrivi delle munizioni per forze militari ucraine vicino linea del contatto. E svegliata, fra virgolette, perché non è svegliata dalla sveglia, ma sono svegliati finalmente, in missione dell'OSCE, comincia a fissare violazione del regime del cessato il fuoco da parte delle forze militari ucraine. E la frase del Basturin, la situazione in Repubblica Popolare di Donetsk relativamente è stabilita, detta sul briefing di vicecomandante del comando operativo di Repubblica Popolare di Donetsk, Eduard Basturin, si poteva rallegrare gli abitanti del Donbass, ma questo è stato detto in contesto paragonale della situazione negli ultimi e penultimi 24 ore della tregua cosiddetta. Se il giorno prima le forze militari ucraine hanno lanciato 273 mine e nelle ultime 24 ore questa cifra si è abbassata al 114 spari, sotto il fuoco sono rimasti Zaitsevo, Jasinavate, Spartak, Vistula, Dakuchaevsk, Stara Mikhailovka, Zhabichevo, il territorio di aeroporto di Donetsk e siti Pervomajsk di Donetsk. Le mine di calibro 82-120 mm, oltre questo gli aggressori usano BMP, BTR, lanciabombe dei diversi tipi e armi leggere. Tutti i dati sono, come solito, consegnati ai rappresentanti dell'OSCE e SSKK. OSCE molto debolmente reagisce, ma però condanna l'attività delle forze militari ucraine lungo linea di contatto. Sono aumentati la quantità dei spari a nord di Donetsk, ha riferito servizio stampa dell'OSCE, proprio questo volevo sottolineare. La notte, essendosi al centro di Donetsk, la missione speciale di monitoraggio entro un'ora ha sentito 47 esplosioni tra 5-6 km a nord di Donetsk. La ricognizione e i punitivi ucraini conducono molto attivamente usando i droni. I droni dei nemici sono stati notati ai parti dei centri abitati a Zirianovka, Dolomitnaya, Ртутне, Зайцево, Гранітне, Петровська, Стила, Старогнатовка, Новоласпа и Докучаевска. Сомандо il Ministero della Difesa di ДНР si fa conclusione che le forze militari ucraine hanno eseguito la ricognizione lungo linea di fronte in tre direzioni: Mariupol, Orlovka e Donetsk. E non escluso che gli aggressori di Kiev preparano i grandi provocazioni. Questo si confermano i dati dalla intelligence di ДНР, che riferisce nuovi arrivi delle armi vicino linea del contatto. Vicino a Верхня Торецкая sono scoperti due carri armati, Stipnoe, vicino al villaggio Stipnoe, ci sono mucchio di Sau, Beter, i carri armati. Da Selidava in direzione di Donetsk si transita colonna della tecnica militare che contiene il BMP, i BTR, i BTR 80, BTR 3, MTLB con il lancia installazione di lancia Boom 23 2, ZRK ASA, AT e altri e altra tecnica militare, rapira calibro 100 mm, obici di 30, 120 e lanciabombe. E tutto questo mucchio di roba si muove verso Donetsk. In stesso tempo si è stato detto che i soldati, i militari ucraini si occupa di quantità perditi non di battaglia, diciamo, non tanto da poco, facendo il sparo da artiglieria pesante, i militari del battaglione numero 16 dell'unità 58 dei forze militari ucraini hanno sterminato 5 dei propri combattanti del battaglione numero 13 della stessa unità 58. E quelli che hanno subito, la parte che ha subito quel sterminio, hanno dato di ritorno il colpo e da quell'altra parte sono stati uccisi 10. E parecchi sono feriti. E dopo volevo dirvi un'altra notizia. Che 20 settimana scorsa insieme a Paolo Borgognone, storico e saggista, a Genova è stata la proiezione di documentario di Sara Reginella, Donbass Season, con dibattito, i punti di vista e confronto sulla guerra nel Donbass, il ritorno del nazismo in Europa nel quadro dell'imperialismo di USA. L'incontro è durato più di 4 ore, il pubblico non cessava di farci le domande. E queste sono le notizie che io ho preparato, certamente che sempre continuano le giornate dei bombardamenti sul territorio delle due repubbliche di Donetsk e di Lugansk, e io solo volevo dire che un'altra notizia, che il sindaco di Verona vuole fare onoranza ai Petro Poroshenko. Adesso
ci sta perfettamente con Tosi, come anche Salvini mi piace.
Non so se avete visto, perché proprio da 2 giorni in internet proprio esplosione dei commenti e dei trattamenti, parlano tutti di questa notizia che i Tosi metà di giugno dovrebbe andare a Kiev e dopo si aspettano alla fine di giugno arrivo di questi
di Poroshenko a Verona.
Quadri che sono stati trovati, che sono stati rubati. Eccolo, adesso ho trovato proprio 2 righe, se ho ancora un po' di tempo.
Siamo in chiusura, tesoro, perché abbiamo poi un altro...
Un secondo proprio, perché dobbiamo andare avanti.
Abbiamo un altro collegamento anche.
Ecco, che i Tosi, insomma, il sindaco Flavio Tosi... di conferire la cittadinanza onoraria al presidente ucraino Petro Poroshenko, un segno tangibile di riconoscimento da parte della città di Verona, ha detto Tosi, che vuole ringraziare il presidente Poroshenko per aver dato i quadri rossi da Castelvecchio. Tale riconoscimento, aggiunto inoltre, andrebbe a consolidare i rapporti tra Verona e Kiev in ambito sociale, economico, turistico e culturale. È previsto entro la metà di giugno il viaggio Tosi a Kiev, dove concorderà con il presidente e le autorità ucraine la data di rientro a Verona delle opere d'arte previste. Ecco. Ma solo volevo dire che quello che so io, anche ha detto a voi, che mi pare a gennaio o febbraio, due o tre persone da Verona sono state a Donbass e hanno firmato i documenti del gemellaggio tra due città, Verona e Donetsk. Quindi mi pare che Tosi un po' sbaglia, dovrebbe fare il gemellaggio con Kiev, non tra Verona e Donetsk, hanno già fatto il gemellaggio. Quindi questa ultima notizia insomma, che vi volevo dare, so che da parte degli contro questo riconoscimento di cittadinanza onoraria, non so, forse hanno preparano qualcosa.
Eh sì, anche perché insomma contro quel razzista di Tosi non ci meraviglia che insomma vada a braccetto con i nazisti di Kiev, quindi si vede ancora una volta come il nemico, no, dei popoli è sempre lo stesso ed è sempre unito. E insomma,
l'unica cosa che può guadagnare secondo me è un po' di più di fascismo e nazismo, perché dalla parte economica come qua turistico e culturale non credo che potrà guadagnare qualcosa su questo punto di vista, può guadagnare sul fascismo e nazismo, questo è sicuro,
decisamente. Senti Larissa, ti ringraziamo tantissimo per la ricchissima insomma notizia che ci dai ogni volta, anche oggi. Ci vediamo, ci risentiamo ovviamente giovedì prossimo con sempre il nostro appuntamento, e intanto speriamo sempre che la resistenza nel frattempo vinca e poter dare quindi le notizie positive. Un abbraccio, cara.
Speriamo molto, vi ringrazio e buona serata a tutti.
Ciao, ciao, grazie.
Grazie a voi.
لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرتك نغما للأفكار وحويتك فوق الأوتار أجمل ألحان الأقدار لرسمتك ملكة كل الأقمار ونعيم البحر وعذوبة كل الأنهار ونجوم الليل وضوءا تغشاه الشمس في كل نهار لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرت نغما للأفكار وحويت فوق الأوتار أجمل ألحان الأقدار وزاد جماله الأصهار ولرقصت كل الأحجار لو كان عندي جدار لعبرت بحور الأسرار وسطرتك نغمة للأفكار وحويتك فوق Thank you. قلبي النار لو صار ما كنت عرفت بلاد الغربة ولا قاسيت من الأصفار كنت لو اشتقت إليك قابلتك لحنا يسلك نبى الأغوار لو كان عندي نار لعبرت بحور الأسرار وسطرت بنغمة للأفكار وحويت بفور الأوطان أجمل ألحان أقدار لو كان
طارا في حومتي في الفوسطة بنسيام ولا تريبولي البابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما كنتي مع خلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس المعركة والدار نكري هادي يا معيشة الصوالي من ودع 12 والما ما كاش قارو موقو يتنوب الفرش هادي هي حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكمني الشاقة ونبدأ نبكي واحد جاي حي بوليتيكي الاخر حمار ويتكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هادي هي حكايتي هادي هي حكايتي هذه يا حكايتي نحكي لكم شوية من صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس والعميدي ديراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المصابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي تخمم باش تلقى اكتيفيتي علمتني نسرق في المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي تو كان نبكي ونشكي.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 9:05 circa, scusate la scarsa precisione ma da qui non riesco a vedere il monitor. In ogni caso siamo piuttosto di fretta, quindi entriamo finalmente nel cuore dell'argomento principe, insomma, della puntata, ovvero le mobilitazioni che ci sono, che sono in corso in Francia in questo momento contro il Jobs Act francese, diciamo, e che naturalmente hanno fatto scattare una serie di norme che sono state attivate a partire dagli attentati di Parigi e che adesso naturalmente vengono a mordere i garretti ai cittadini, naturalmente ai proletari, e non ai presunti terroristi come si voleva far credere all'inizio.
Ma come ovviamente era ovvio che fosse, l'obiettivo era quello di riuscire, no, a
creare una nuova macchina repressiva, cioè dare, sganciare la macchina repressiva contro le lotte, e questo è però bisogna dire che non ha certo, non le hanno certo fermate, eh? Anzi,
diciamo proprio... che sì, ci credevamo poco prima e ci crediamo ancora meno adesso, insomma. Andiamo a leggere quindi questo articolo tratto da Contropiano del 25 ma no, scusate, da InfoOut del 25 maggio. Pubblichiamo di seguito il comunicato del Mouvement Interlude Independent, scusate per il bel francese, del 20 maggio 2016, apparso su Paris Lutte. Il tema della repressione del conflitto viene associato al governo strutturale dei fenomeni sotto lo stato d'emergenza. Ciò non compromette un'ottica di rilascio del movimento, di rilancio del movimento, scusate. Decine di migliaia di persone si stanno mobilitando in questi giorni per bloccare l'economia, attaccare i simboli del capitalismo e affrontare la polizia, che colpisce con violenza la gioventù, e certo non solo nelle ultime settimane. In molte zone della Francia, sindacalisti, militanti, giovani, persone che partecipano a Nuit Debout o differenti comitati d'azione sono passati all'offensiva. Le vie di comunicazione, le raffinerie, i differenti comitati da depositi di mezzi pubblici, le stazioni e tutta una serie di altre infrastrutture sono disturbati nel loro normale funzionamento o addirittura fermi a causa di scioperi e blocchi. I cortei si moltiplicano mentre le zone centrali delle città sono difese da centinaia di poliziotti con idranti, griglie antisommossa e la solita dotazione d'armi, sempre così pericolose. Ciononostante, il numero delle persone che scendono nelle strade non diminuisce, con una determinazione crescente. Anche oggi abbiamo potuto vedere in testa al corteo raggrupparsi persone differenti, con pratiche di lotta violente oppure no, e inoltre un'enorme solidarietà. Il governo ha cercato di dividerci chiamando alla riscossa i servizi d'ordine sindacali per attaccare quelli che loro chiamano... Scusate, ho perso il filo... penso la riga, perdonate.
E io non ti riesco ad aiutare
perché ci vedo come una
io
talpa.
Non ti riesco ad aiutare perché non avevo il foglio sotto mano,
che loro chiamano casseur, che in francese, adesso mi salverò dicendo, sfoggiando il mio bellissimo francese, quelli spaccatori autonomi o con altri nomi che distorcono la realtà. Oggi non si sono avuti scontri, diversamente da prima. Ciò perché numerosi sindacalisti si sono attaccati come zecche alle famose teste dei cortei, dove si vedono dei giovani e meno giovani determinati a esprimere una rabbia estrema contro la legge sul lavoro e il suo mondo, il capitalismo. I divieti a manifestare, equivalenti ai DASPO in Italia, ma per i cortei, continuano a fioccare. Teniamo a ricordare che questi divieti sono basati solo su supposizioni, ovvero su veline,
che ovviamente la questura girerà.
Certo, di questura, infatti, raccolte da persone che lavorano per il Renseignement Généraux, una specie di Digos. Succede questo: queste persone si infiltrano nei cortei per spiare, osservando chi fa cosa, chi è di questo o quel collettivo, così da stabilire poi dei collegamenti, identificare quelli che sarebbero organizzati. Sì, io aggiungerei che a volte creano anche apposta delle situazioni di tensione per poter poi colpevolizzare qualcuno, come è successo in Italia in più di un'occasione. Ma cosa significa organizzarsi? Significa mettere in conto che il sistema non cadrà da solo. Organizzarsi può significare sia difendersi dalla polizia, sia organizzare un pranzo solidale in un quartiere popolare. L'organizzarsi fa paura al governo, perché significa che le persone prendono atto che non si può pretendere di cambiare le cose senza legare la teoria alla pratica. È ancora su queste famose veline che si basano i fermi dei nostri compagni di Action Antifasciste Paris-Banlieue. Ma che cosa hanno fatto? Hanno esercitato il loro diritto di opporsi a una manifestazione promossa da un sindacato di polizia di estrema destra, un'organizzazione che legittima gli assassini degli sbirri, le mutilazioni inferte ai manifestanti e le altre violenze da parte della polizia. Li si incolpa di aver reagito al piano repressivo del ministro dell'interno, Cazeneuve, impugnando davanti ai giudici i divieti a manifestare e di aver ottenuto ragione. Li si incolpa di avergli fatto fare una figuraccia, di essersi presi ciò che era loro, cioè il diritto a manifestare, e di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato. Si tratta dei fermi preventivi basati su supposizioni. Il loro preteso stato di diritto altro non è se non un'età d'urgence che afferma di combattere una minaccia terrorista mentre se la prende con la gioventù in rivolta e i suoi militanti attivi. Oggi, 20 maggio, ancora un compagno della CNT è stato arrestato all'inizio di una manifestazione perché avrebbe avuto con sé una bomboletta spray urticante per proteggere il corteo in caso di attacchi da parte dei fascisti o della polizia. Di che cosa lo si incolpa dunque? Di essere un po' troppo radicale? Eppure molti membri dei servizi d'ordine sindacali possiedono questi spray. La lista non finisce qui. Questa mattina a Rennes, un'azione che mirava ad aprire gratuitamente i tornelli della metropolitana si è risolta con 10 arresti, con l'accusa di aver voluto sabotare l'accesso. Per terminare, la sede del sindacato Solidaire 35 è stata perquisita nel corso della serata. Tre sindacalisti sono stati fermati e quindi accusati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. La neolingua dei media e della polizia è pervasiva e continuamente ripetuta, ma non cadiamo nella trappola, non facciamoci ingannare. Nostro nemico non è chi si organizza o compie delle azioni, per quanto criticabili queste possano essere. Non siamo dei giudici per determinare l'appropriatezza di un'azione. Siamo solo delle persone in rivolta che appartengono alla plebe. La forza che ci ha permesso di andare avanti finora è la solidarietà, così come la nostra creatività. Non cadiamo nella dissociazione, denunciamo i danni dell'età d'urgence e le derive autoritarie del governo. Non accontentiamoci di criticare la legge sul lavoro, ma l'insieme di ciò che le sta dietro. Una delle prime azioni che possiamo fare nei prossimi giorni è impedire l'eliminazione dei blocchi, come desidera il Premier Wall. Possiamo anche comunicare a tutti quanti quanto sta succedendo per trarne insieme un'analisi ponderata, utile ad amplificare la mobilitazione e continuare la rivolta. A presto dunque, nelle strade, nel metro, ai blocchi o altrove, perché siamo numerosi e siamo ovunque.
Sì, tra l'altro mi verrebbe anche da sottolineare un aspetto che è anche il discorso, no, delle leggi che sono state fatte contro il terrorismo, va anche sottolineato che questo quanto loro chiamano terrorismo è non altro che la guerra che gli torna a casa, perché come insomma abbiamo più volte sottolineato in occasione dei fatti di Parigi, come in occasione dei fatti di Bruxelles, questo è lo scotto che l'Occidente, gli imperialisti, quelli francesi in particolare, pagano dopo una storia di colonizzazione e di guerra di bombe che stanno portando anche tuttora la Francia tra i paesi più guerrafondai a fianco degli Stati Uniti, perché ricordiamo bene insomma le campagne di Hollande in Africa, dal Mali a tutta la zona, comunque
possiamo
non solo.
Dire che tutto il Nord Africa praticamente è appannaggio del monopolio francese.
Esatto. La Libia nel 2011 non ce la dimentichiamo certo, non ci dimentichiamo nemmeno della Siria che ha conosciuto purtroppo le bombe francesi sulla propria terra, sulle proprie popolazioni, quindi semplicemente anche quella è una forma di risposta di quanto gli imperialisti stanno facendo. Ovviamente la risposta che gli imperialisti danno è repressione sia anche sul piano interno, quindi vediamo come le leggi d'emergenza sono utilizzate in questa fase proprio per andare a colpire la classe che si mobilita e lotta contro gli attacchi e la guerra che i padroni stanno facendo alla propria alla classe proletaria, insomma. Quindi questo detto per anche insomma far vedere però come, nonostante questo, le leggi d'emergenza, la popolazione che è voluta scendere in piazza con tutte le varie anime che la compone sicuramente, ma non si è certo fermata, ma anzi insomma con determinazione i lavoratori, gli studenti francesi stanno portando avanti da giorni una lotta anche che conosce grandi sbalzi in avanti, insomma, dal punto di vista della determinazione nell'opporsi alla legge, alla Job Act in salsa francese. E questo è sicuramente di grande insegnamento per tutti i lavoratori, gli studenti anche degli altri paesi, in primis noi che siamo qua a subire le conseguenze del Job Act renziano. E quindi sicuramente, insomma, va anche trattato questo aspetto come fondamentale. Dopodiché è chiaro che purtroppo in questa fase vediamo come il governo non sta assolutamente cedendo alla pressione popolare, ma insomma sembra mantenersi piuttosto ancorato a questo cazzo di legge di merda, e questo a differenza per esempio di qualche anno fa, che invece ha una pari, anzi ha una inferiore mobilitazione, quella per sempre sulla legge sul lavoro in Francia, con le mobilitazioni insomma era stata subito ritirata. Quindi purtroppo vediamo che il braccio di ferro qui continua. Quindi diamo qualche aggiornamento e vediamo se la nostra tecnica ce la può fare. Chi lo sa se ce la farà mai. Vediamo se ce la fa.
Io ci provo. Ciao a tutti. Chiedo scusa, però in realtà devo dire che ho una voce abbastanza sexy. Se a un certo punto smetto di respirare, preparate la penna Bic. Mi raccomando.
La cerchiamo nel frattempo.
Cercatela.
Però allora, ti accontenterai di una matita Ikea.
Fate quello che volete, basta che mi salvate la vita. Va bene, ci proviamo. Stavamo dicendo appunto che davamo un po' di aggiornamenti, insomma, sulla situazione. Francia contro la loi travail, raffica di scioperi illimitati, tratto da Contropiano. L'Unione Francese delle Industrie del Petrolio, l'UFIP, ha annunciato alcune ore fa un netto miglioramento nel rifornimento di carburante alle stazioni di servizio in Francia, anche se in realtà il 20% sono ancora parzialmente o totalmente a secco, a causa dei blocchi dei lavoratori a raffinerie e depositi. Dopo una settimana difficile, la mobilitazione di tutti gli attori e il coordinamento con i poteri pubblici hanno consentito un netto miglioramento, ha rivendicato il presidente dell'UFIP, Francis Douzeux, che nei giorni scorsi aveva chiesto e ottenuto dal governo l'invio dei reparti antisommossa a sgomberare alcuni dei picchetti e delle occupazioni che impedivano i rifornimenti. Anche il gigante petrolifero francese Total ha parlato di un miglioramento significativo, ma 553 contro le 650 di ieri stazioni di servizio del gruppo rimangono totalmente o parzialmente a secco su una rete di distribuzione che ne conta in totale 2200. Delle 8 raffinerie esistenti in Francia, 4 sono ancora bloccate del tutto, 2 funzionano a regime ridotto e solo altre 2, quelle del gruppo statunitense ExxonMobil, lavorano normalmente. Lo sciopero nel settore proseguirà almeno fino a giovedì, non solo nelle raffinerie, ma anche ai terminal petroliferi del grande porto marittimo di Marsiglia. 30 petroliere sono bloccate da ieri al largo del terminal nel sud della Francia e in quello di Le Havre nel nord. Intanto ieri sera è iniziato in tutto il paese lo sciopero a carattere illimitato della SNCF, la società ferroviaria. I lavoratori dei trasporti, anche se quelli aderenti al sindacato conservatore CFDT si sono sfilati dalla protesta, ovviamente, oltre alla cancellazione della legge El Khomri, non so assolutamente come si legge, comunque
il Jobs Act
francese.
Non ho il testo scritto sotto gli occhi.
Mi sembra più arabo, ma... Vabbè, comunque la legge, insomma, la riforma del lavoro. Pretendono anche una diminuzione dei ritmi e degli orari di lavoro recentemente aumentati dal governo. Fermi almeno al 50% anche i treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, mentre per ora dovrebbe essere esente dallo sciopero la RATP, la rete ferroviaria urbana parigina, anche se i sindacati del settore chiedono la riapertura immediata dei negoziati sul salario e comunque hanno indetto uno sciopero contro la versione francese del Jobs Act a partire da giovedì. Per completare il quadro, anche tutti i sindacati dell'aviazione civile hanno convocato uno sciopero del trasporto aereo dal 3 al 5 di giugno. Alla protesta contro la legge sul lavoro si sommano anche quelle dei lavoratori dell'Air France, che hanno deciso ben 6 giorni di blocco, contro il taglio dei loro stipendi deciso dall'azienda e i controllori di volo.
Come se non bastasse, la capitale francese rischia di essere sommersa dalla spazzatura, visto che da questa mattina è bloccato il più grande inceneritore di rifiuti della città, mentre ieri i lavoratori della CGT avevano bloccato la discarica di Ivry-sur-Seine, la più grossa della regione parigina dell'Île-de-France. Sindacati e organizzazioni studentesche che da 3 mesi protestano contro la norma che precarizza e rende più flessibile il lavoro, concede prevalenza ai contratti aziendali invece che a quelli nazionali e rende più facili i licenziamenti, si preparano a una nuova giornata di manifestazioni e blocchi. CGT, Solidarie, FSU, UNF, Sud, UNL, eccetera, hanno indetto per il 14 giugno la 9ª giornata di mobilitazione generale contro il governo, quando i campionati europei di calcio saranno già iniziati. Il rilancio degli scioperi e delle manifestazioni, seguito ieri alla decisione da parte del governo e del presidente socialista di continuare diritti per la loro strada, nonostante la forte opposizione sociale, politica e sindacale alla Loi Travail, preoccupa molto l'industria turistica, già colpita dalle cancellazioni seguite agli attentati di Parigi di novembre e ora alle prese con un calo drastico degli arrivi dall'estero. Beh, insomma, vorrei che vedere. Ieri Manuel Valls ha assicurato di non avere alcuna intenzione di allungare la lista di quei leader politici che hanno dovuto subire una sconfitta a causa delle proteste sociali. Se soccombessimo alle proteste alla CGT ossessionati dalla scadenza elettorale del 2017, le elezioni legislative, perderemo tutto, ha affermato il primo ministro. Ma il governo teme ora che la propria intransigenza porti a quella convergenza delle lotte che in parte finora era mancata a causa delle tensioni tra i settori radicali del movimento denominato Nuit Debout.
Insomma, ce lo auguriamo noi invece.
Esatto. E le direzioni dei sindacati maggioritari, accusati di non fare abbastanza contro il governo e di aver tollerato negli ultimi anni troppi attacchi nei confronti delle libertà democratiche e dei diritti dei giovani e dei lavoratori, sicuramente. Del resto, per varie settimane, dalla fine di febbraio a tutto marzo, la CGT e Force Ouvrière hanno chiesto non il ritiro della legge, ma una modifica di alcuni punti sulla base di un dialogo con le parti sociali, non convocate invece da un governo accusato di voler fare da solo. Adesso che i socialisti hanno ribadito il loro no a modifiche sostanziali del testo legislativo, che pure era stato ventilato nei giorni scorsi da alcuni esponenti dell'esecutivo, o del gruppo parlamentare socialista, i sindacati difficilmente potranno smobilitare, compresi quelli come Force Ouvrière, che più volte hanno lasciato intendere, anche negli ultimi giorni, di essere pronti ad una mediazione con il governo. Lo spettro è quello della convocazione di uno sciopero generale, veramente generale, che finora anche la CGT ha procrastinato e che potrebbe trascinare con sé settori sociali consistenti, finora non particolarmente attivi nella protesta, oltre che provocare una rimonta significativa della partecipazione di quei settori giovanili protagonisti della prima fase della rivolta e poi passati almeno in parte in secondo piano. Mentre il primo ministro Manuel Valls ha telefonato personalmente sabato a tutti i leader delle varie sigle sindacali, compreso quello della CGT, il presidente del MEDEF, la Confindustria francese, Pierre Gattaz, accusava platealmente Philippe Martinet di essere alla testa di un sindacato di teppisti e terroristi e di essere responsabile di comportamenti da codice penale. Il capo degli industriali francesi minaccia ora addirittura che, se Val alla fine cederà ai sindacati e riscriverà l'articolo 2, quello che concede priorità agli accordi aziendali invece che ai contratti di categoria, gli imprenditori chiederanno addirittura il ritiro di una legge a quel punto snaturata, dal punto di vista padronale ovviamente. Quindi praticamente quello che ci stanno dicendo è che se riescono a togliere un articolo, a quel punto anche i padroni non la vorranno più e quindi tutto il sistema ribalterà tutto, cioè, capito?
Il boom praticamente.
No, perché loro stanno dicendo se tu togli questo articolo, è quello che ci interessa di più, allora anche noi chiederemo che
non venga fatta.
Perché non ce ne frega,
esatto,
un cazzo.
E beh, insomma, diciamo che c'è un bel braccio di ferro che sarà da vedere chi riuscirà a spuntarla. Sicuramente, insomma, i lavoratori, gli studenti francesi stanno dando ben filo da torcere e insomma danno battaglia agli interessi padronali garantiti dal governo di Hollande, il socialista fra virgolette, direi.
Socialista proprio da morire.
Diciamo che lo potremmo chiamare il Ravanello, rosso fuori, bianco dentro.
Non è neanche più tanto rosso fuori, più che altro sporco, no, infatti, di sangue.
Rosso di sangue, mi sa di sì. Sangue operaio e sangue dei popoli che è andato a bombardare. Bene, io direi...
Il sangue del suo popolo... a cui sono tornate indietro le bombe, esatto. E non a lui, quindi anche della sua stessa gente, sottolineiamo.
Esattamente. Allora direi che lanciamo un piccolo break musicale, ti proporrei una chicca. E vediamo se per te ricordare i bei tempi. E praticamente dopo insomma continueremo l'argomento in attesa di collegarci tra l'altro col fronte Palestina di Milano.
E questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua la ti vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo, il signore padrone non ci hai fregati, con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. Siamo scesi in piazza, tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21:19, siamo di un ritardo incredibile nella nostra scaletta che ormai è tutta scompaginata, come al solito.
Oggi è stata tutta una tragedia e se ve lo dico io con questa voce dovete crederci.
Sì, sì, decisamente.
Ma l'importante è riuscire comunque a fare.
Esatto.
Sono sempre molto interessanti i nostri contenuti, per cui... pochi ma buoni, breve ma intenso, incasinato ma va bene così.
Esatto, nel senso che avremo materiale per fare altre 5 trasmissioni, però insomma intanto cerchiamo di valorizzare un po' di cose, un po' di, almeno insomma, un po' di contenuti, e poi magari approfondiremo anche la settimana prossima. Sicuramente insomma ci sembra importante, come si diceva anche prima, rispetto all'esempio che ci stanno dando i lavoratori, la classe operaia francese, il fatto di rilanciare la lotta in Italia, perché sicuramente quello è lo strumento migliore per poter di fatto sostenere insomma la solidarietà con i lavoratori francesi. E in questo senso accogliamo positivamente anche la proposta fatta dai Sicobas, che che sabato a Milano ha indetto un presidio davanti all'ambasciata francese, e poi un corteo, quindi il presidio la mattina e poi un corteo al pomeriggio, proprio per riprendere l'esempio dei lavoratori francesi per lottare anche in Italia contro il Jobs Act. E detto questo, insomma, leggiamo brevemente un volantino che hanno appunto che lancia questo appuntamento. Riprendiamo la lotta contro il Jobs Act in Italia. Riprendiamo la lotta contro il Jobs Act in Italia, portando la nostra solidarietà al movimento di lotta in Francia contro il Jobs Act alla francese. Da un paio di mesi a questa parte in Francia si è messo in moto un movimento di lotta che ha coinvolto un variegato mondo composto da lavoratori, studenti, precari di ogni specie, che si è posto fin da subito l'obiettivo di non far passare la lotta nuova legge sul lavoro, equivalente al Jobs Act del governo Renzi. I punti principali di questa legge contro cui si sta mobilitando l'intera Francia prevedono da una parte una maggiore facilità di licenziamento con un ampliamento dei margini di discrezionalità dei motivi di natura economica che possono facilitare il licenziamento dei dipendenti. Si tratta di criteri: calo del giro d'affari per diversi trimestri, un generico riferimento alla salvaguardia della competitività, che più che essere discrezionali appaiono arbitrari e rendono estremamente difficile per il lavoratore dimostrare l'illegittimità dell'atto espulsivo. Tale dispositivo in Italia già esiste con l'introduzione della legge Fornero ed è stato aggravato dalla cancellazione dell'articolo 18 introdotto con il Jobs Act. L'altro punto principale, molto più contestato, è quello previsto dall'articolo 2 della Loi Travail, che prevede il dare la precedenza ai contratti aziendali rispetto a quelli nazionali e ha come posto in gioco in particolar modo la questione relativa all'orario di lavoro e quindi la tenuta delle 35 ore conquistate con le lotte di decenni passati. Tra parentesi aggiungo io la questione del dare spazio ai contratti diciamo aziendali invece che quelli nazionali è un tentativo che anche i padroni italiani stanno assolutamente tentando di fare, e insomma è il boccone a cui vogliono arrivare, perché chiaramente significa minore tutela per tutte quelle aziende dove ad esempio non c'è una grande rappresentanza sindacale determinata all'interno, e insomma anche per esempio riguardando la realtà veneta sono la maggioranza. Quindi chiaramente è un attacco diretto allo statuto dei lavoratori, che è stata una conquista con le lotte che insomma nel passato gli operai e i lavoratori hanno portato avanti con determinazione. Quindi lo statuto dei lavoratori è stato una delle conquiste che va difeso assolutamente anche oggi, che giorno per giorno viene attaccato. Andando a continuare il comunicato dei Sicobas, su questi contenuti è in atto un braccio di ferro durissimo con il governo socialista di Hollande, che ha visto un crescendo di scioperi, manifestazioni spesso caricate dalla polizia, presidi permanenti di piazza, blocchi di rifornimenti del carburante e mille altre iniziative di distribuite in tutta la Francia, che sono solo destinate a crescere in vista delle prossime scadenze per l'avvio dell'iter parlamentare per l'approvazione di questa legge che approverà in Senato il 14 giugno. In Italia, come sappiamo, solo una piccola parte del mondo del lavoro, ed in particolare nella logistica, abbiamo cercato di contrastare il Job Act, mentre CGIL, CISL e UIL si limitavano a far finta di esservi contro, trasferendo poi sul piano referendario il contrasto della legge. È chiaro che solo un grande movimento di lotta può riuscire a bloccare queste leggi che fanno ritornare indietro nel tempo la condizione dei diritti dei lavoratori e lasciano spesso più campo libero all'arbitrio del padrone. In Francia oggi questo sta avvenendo ed è molto importante che ciò avvenga perché rappresenta un fondamentale stimolo per tutti i lavoratori in Europa per poter rialzare la testa e riuscire a vincere delle battaglie. Per questi motivi, per noi in Italia, oggi portare solidarietà al movimento di lotta in Francia deve significare prima di tutto riprendere noi la lotta contro il Job Act, contro l'espansione in tutte le forme di precarietà, tra cui l'uso indiscriminato dei voucher per rinnovo dei contratti di lavoro che portino significativi miglioramenti alle condizioni di lavoro. Costruiamo da qui al 14 giugno e a seguire un crescendo di iniziative di lotta che sappia indicare al governo francese, a quello italiano e a tutta Europa che siamo in grado di bloccare le politiche che mirano a cancellare i diritti acquistati con tanti anni di lotta. Sicobas, ADL Cobas. E quindi direi che insomma questo ci fa capire quanto sia necessario assolutamente mobilitarsi anche per il 9 di giugno, che è quando è previsto il corteo dei metalmeccanici a causa appunto per il rinnovo del contratto. Un appuntamento dove portare in piazza tutta la nostra rabbia in sostegno ovviamente della lotta della classe operaia che sappiamo bene essere stata nel passato e nel presente anche una avanguardia per la conquista anche dei diritti per tutte le altre categorie di lavoratori. Cioè se passa un contratto peggiorativo per la classe operaia, per i metalmeccanici, sappiate che tutti i contratti poi si adegueranno a ribasso anche per gli altri settori. Questo è ovvio, evidente, è sempre stato così e quindi bisogna assolutamente invece sfruttare questa occasione per rilanciare la mobilitazione e appunto far sentire che è cambiato il vento anche questa volta. Detto questo, direi che invece passiamo a un altro appuntamento che caratterizzerà la giornata di sabato a Milano, e cioè la presenza al presidio davanti all'ambasciata francese anche del Fronte Palestina di Milano, e appunto in concomitanza con la manifestazione, il presidio contro il governo francese, proprio per rispondere invece a quanto l'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, ha lanciato, cioè una mobilitazione internazionale contro il previsto accordi di pace che si vogliono ricominciare a discutere proprio a Parigi con Hollande come valletta dell'evento. Questo insomma a dimostrazione che sia sul fronte esterno sia sul fronte interno il pseudo socialista Hollande, vero in realtà imperialista, sta portando avanti una politica di guerra contro i popoli. Ma per parlare di questo direi che contattiamo direttamente il Fronte Palestina di Milano, che così insomma ci dà qualche delucidazione su questo appuntamento, sui contenuti con cui si scenderà in piazza anche per questo, e appunto rifletteremo insieme su come portare avanti questa data. Quindi fra pochissimo. Thank you.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويه يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويه احساسي اني حكون شادي شهيدة وأنا أقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدة وأنا أقاوم يا رفيقي بإيدك ادفني بإيدك ادفني في أعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بإيدك ادفني في أعلى الجبل تحت ظل أجمل وردة راح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21:31 di giovedì 2 di giugno e siamo con Tamburi Rossi, Notizie del Fronte, in collegamento con una compagna del Fronte Palestina di Milano, appunto per farci insomma un po' spiegare l'iniziativa prevista sabato prossimo davanti all'ambasciata della francese appunto a Milano. Intanto grazie mille di esserti collegata con noi.
Prego, prego.
Allora, spiegaci un po' come nasce questa iniziativa.
Sì, allora, l'iniziativa è nata da un appello del sindacato Sicobas a sostegno della mobilitazione contro la legge Khomri, il Jobs Act francese, no? E contemporaneamente però ci è arrivato anche un appello del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, che convocava una mobilitazione, cioè invitava tutti gli attivisti a mobilitarsi nelle giornate del 3 e del 4 giugno contro quello che viene chiamata l'iniziativa francese. Che cos'è l'iniziativa francese? L'iniziativa è la convocazione di una riunione ministeriale per discutere della proposta di una conferenza di pace per la Palestina. Cioè, tutto quello che comporta questa iniziativa è quello su cui si batte il fronte, e quindi loro hanno convocato questi due giorni di agitazione, chiamiamolo così, di mobilitazione. Noi qua a Milano, siccome coincidevano le due date, no? Perché il Sicobas convocava per il 4 il presidio sotto il consolato, e abbiamo deciso di accogliere l'appello sia del Sicobas sia del Fronte Popolare e partecipare alla mobilitazione. La mattina alle 11 con il presidio sotto il consolato e poi alle 2 c'è un corteo sempre lì insomma, vicino al consolato, sì. Vi riassumo un pochettino quello che è il nostro comunicato, per indire la giornata, no? Insomma, noi siamo solidali sia con gli studenti e le masse popolari in Francia, no? Che stanno pagando l'alto prezzo della crisi economica francese. E l'esempio, no? Sappiamo tutto quello che sta succedendo in Francia, e questo va sostenuto secondo me con molta forza. E poi con altrettanta forza noi appoggiamo l'appello del Fronte Popolare per la della Palestina, che chiede di mobilitarci contro questa iniziativa, no?
Certo.
Che non è neanche tanto cellato, perché uno lega un pochettino che capisce che l'obiettivo principale è quello di liquidare tutti i diritti dei palestinesi, e in particolare ti puntano il dito sia il Fronte Popolare e dall'altra parte Israele, per i motivi opposti ovviamente, il diritto al ritorno dei profughi,
certo,
alle loro case, che finora è sancito dalla risoluzione 194 delle Nazioni Unite. Ecco.
Certo, tra l'altro sappiamo bene come purtroppo ogni volta che ci sono stati dei trattati di pace poi siano stati peggiorativi rispetto alle condizioni del popolo palestinese, che si è visto rubare sempre.
E la differenza però che mentre Oslo non ha messo in discussione le risoluzioni delle Nazioni Unite che c'erano, che poi sono tutte carte straccia, però esistono come infatti, no? Queste risoluzioni e invece questa proposta sì, perché praticamente ogni capitolo dei trattati verrebbe, qualora fosse adottato, negoziato, no? Quindi mercanteggiato,
certo,
compreso anche il diritto al ritorno, no?
Che è sicuramente uno dei pilastri della resistenza, ma
resistenza,
dall'altro lato per Israele è uno dei punti su cui vuole cioè, dar battaglia, purtroppo.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Loro sono abbastanza abili nel non negare, non dicono che la risoluzione 194 non esiste o non ha, ma loro la interpretano in una maniera abbastanza personale, no? Loro,
sì.
E probabilmente è questo che vogliono portare ai negoziati Parigi, insomma, no? Quello del il ritorno è consentito soltanto a chi effettivamente c'era in Palestina nel 1948 e non ai loro discendenti, no?
Sì, quello è il punto focale.
È quello, sì. Bene, poi noi abbiamo messo anche nel nostro appello, perché era dentro l'appello del Fronte Popolare, anche la questione del BDS, no? E la criminalizzazione che viene fatta in Francia del movimento di boicottaggio, no? Disinvestimento e sanzione contro Israele. La Francia è uno dei leader in Europa di questa criminalizzazione, no? Cioè, sappiamo ci sono degli attivisti francesi che sono alcuni già condannati, altri sono sotto processo penale in Francia per questo motivo, no? Per chiamare al boicottaggio.
Che anche in Italia insomma vorrebbero, tra l'altro, introdurre.
Infatti quello che in Italia vorrebbero adottare una legislazione del genere, mentre dobbiamo dire, perché per essere onesti, che paesi come Olanda, l'Irlanda e la Svezia invece hanno detto no, il BDS chiamare il boicottaggio fa parte della libertà di espressione e noi lo garantiamo, no?
Assolutamente.
Invece in Francia no, viene equiparato al razzismo e alla discriminazione e quindi come tale è perseguito penalmente, no?
Sì.
E poi un'altra cosa, c'è un altro punto sul quale il portavoce del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Khaled Barakat, ha enfatizzato, no? Vabbè, lui nel comunicato, nella sua dichiarazione ha parlato della situazione attuale francese, ha parlato del PDS, della politica della Francia per quanto riguarda l'Africa e anche il mondo arabo e anche la situazione...
Anche la Siria, purtroppo, ha conosciuto le bombe francesi.
Bravissima, dobbiamo ricordare anche la Libia, no? Sì. Quello che è successo in Libia, insomma, ci ricordiamo tutti, no? Chi c'era davanti, chi è che erano i primi a dire, no? Ecco, e poi la situazione del nostro compagno, Georges Ibrahim Abdallah, che è un compagno comunista libanese, che è in carcere in Francia da più di 30 anni, e per insomma, lui simpatizzante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, insomma, ha subito una condanna per assassinio di due, diciamo, collaboratori dello Stato di Israele, non lo so, dei sionisti.
Due sionisti, sicuramente.
Però una condanna che poi prima era, cioè a 30 anni che lui ha già scontato però. Continua a essere rinchiuso nel carcere in Francia perché il governo francese, che insomma molto obbediente per quanto riguarda i diktat dello Stato di Israele, nega a Abdallah la scarcerazione perché lui dovrebbe essere deportato. Tornare in Libano, loro negano la deportazione, cioè non potendo dire no, tu continui ancora qui perché non hai fatto tutto, no? Già finito i tuoi 30 anni di carcere, quindi che cosa ti neghiamo? Neghiamo la deportazione, quindi non lo possono scarcerare.
Allucinante, sì, questa è la dimostrazione ancora una volta, insomma, del ruolo, no, di Hollande, che sia sul fronte interno sia sul fronte esterno dimostra tutto il suo imperialismo, no, di essere agente dell'imperialismo e di fatto dichiara guerra tanto al popolo palestinese sostenendo l'occupazione sionista quanto al proprio popolo, portando avanti appunto politiche guerra.
Politica, infatti, io metterei accanto ad Hollande, perché ci tengo questo, perché è una persona, secondo me, veramente quello è ai servizi, cioè si sottostà il diktat dell'imperialismo in generale, ma dell'imperialismo sionista, cioè dei sionisti in particolare, il primo ministro francese, no? Manuel Valls, sì. Che è proprio lui che nel 2012, quando la corte francese ha pronunciato favorevolmente alla scarcerazione del compagno Georges Ibrahim Abdallah, e allora Valls era il ministro degli interni, è stato Valls a non firmare, a rifiutare di firmare l'ordine di deportazione. Questo ha fatto sì che la Corte Suprema francese, cioè praticamente l'ordine della Corte di scarcerazione è decaduto e Georges Ibrahim Abdallah dovette rimanere in carcere. Ecco,
quindi anche le stesse facce, oltre che insomma...
Sì, assolutamente sì. Sì, questa figura che io la trovo veramente c'è ovunque, cioè, dove si tratta di difendere gli interessi non solo degli imperialisti ma anche dei sionisti in particolare, noi troveremo per quanto riguarda la Francia sicuramente la figura del primo ministro Valls.
Assolutamente, tra l'altro in continuità con purtroppo il PD di casa nostra, oserei dire.
Brava, però se secondo me questo signore è un po' più abile.
Sì, dici.
Un po' più abile.
Ah, vediamo, perché Renzi ci è già riuscito a portare a casa il Job Act. Vediamo sulla legge del BDS.
È vero, hai ragione.
Però vediamo sul BDS. Ragione. Diciamo che speriamo di rifarci sulla legge del BDS, va?
Speriamo di ottenere qualcosa di più. Vabbè, loro sono stati abbastanza abili, no? Perché loro sì. Hanno preso una legge che avevano già,
sì.
No? Che è la legge
Mancino,
che è del 2003, no? Che è quella che considera, che loro si rifanno a quella legge per dire quello che fate voi è una discriminazione razziale. Però non è che hanno fatto una legge apposta proprio, hanno modificato la, certo. Cioè usano alla bisogna legge che hanno già.
Sì. Invece qua cercano di farne una nuova proprio per equiparare anche il discorso, no, dell'antisemitismo come antisionismo.
Brava.
Facendo, sì. Giocando su questa questione che è pazzescamente sbagliata, no? Nel senso che l'antisionismo non è certo una questione razziale, ma una questione politica.
Assolutamente sì. Sì, qua da noi sì, sarebbe una cosa molto pericolosa, assolutamente.
Bene, senti, allora intanto quindi direi di, se non avevi altri aspetti da sottolineare, di rilanciare l'appuntamento per sabato, che invitiamo tutti a andare.
Sabato, la giornata è appunto divisa in due, insomma, la mattina alle 11 c'è questo presidio sotto il consolato francese, che è in via Turati, qua a Milano, e poi dalle 14 il concentramento in Piazza della Repubblica, e ci sarà il corteo.
Perfetto, e noi sicuramente vi richiameremo anche sabato per
appunto,
dare un po' di aggiornamenti.
Ottimo.
Su come va la mobilitazione.
va benissimo. Niente, vi saluto e niente, speriamo di esserci in tanti lì sabato.
Assolutamente, anzi tutti i nostri ascoltatori che sono della zona di Milano o anche fuori zona possono assolutamente recarsi per farsi una giornata milanese organizzatissima mattina e pomeriggio.
Va bene. Vi saluto allora.
Un abbraccio e grazie mille ancora. A presto.
Grazie a voi. A presto.
شني يا يا الهدرا يا الهوى ويا لو كان مدريدك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم هادي زينة مكاني هادي غرامة نساني هادي في منامي بعدني الأخرى فهمة مش عالشكي وعلاش ما فيكش النية يا العذراء يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم
عمري ما نكون في سجنك محكوم لي مربية معايا في صغري شعرها ملون ذهباني كنا حالفين سوا الاثنين نعيشو الموت حبنا هاني نعيشو الموت حبنا هاني وعلاش ما فيك شنية يا الحدرة يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم
Tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 21:54, quindi siamo in chiusura
della trasmissione.
Eh sì, e diamo un'ultima notizia positiva, e cioè che domani dovrebbero liberare la compagna Khalida Jarrar dell'FPLP, e dopo, appunto, sapete, insomma, che è stata un lungo tempo in carcere con la detenzione amministrativa, e insomma aspettiamo di vederla fuori, perché non si sa mai quanto può poi durare la liberazione, e comunque insomma vedremo se effettivamente succederà. Comunque se dovesse andare bene, domani avrebbero fissato la scarcerazione, noi insomma siamo più che felici di poterla sapere libera e a continuare la lotta. Detto questo, rilanciamo quindi un po' di appuntamenti. Allora, abbiamo detto sabato super mobilitazioni, nel senso che abbiamo a Milano, davanti al consolato francese, l'appuntamento per mobilitarsi in solidarietà dei lavoratori francesi e degli studenti francesi contro il Job Act, contro l'intervento di Hollande nel pseudo trattati di pace tra Israele e Palestina, che è impossibile da concepire, e sopra anche a Padova non ci facciamo mancare niente, perché anche a Padova invece c'è un momento di mobilitazione, e appunto dalle ore 10 in Piazza delle Erbe, giornata di lotta, piazza di lotta, un momento proprio assolutamente da partecipare, perché oltre a interventi, volantinaggi e insomma contenuti di vario genere, mostre eccetera, sarà un momento per gridare la nostra no alla guerra, alla crisi, alla disoccupazione, e per ribadire che insomma i diritti dobbiamo riprenderceli uno a uno. Leggiamo brevemente il testo che rilancia questa iniziativa, e dice: il 5 giugno l'ennesima tornata elettorale investirà i maggiori comuni di tutto il paese, sebbene parole e promesse si sprechino da parte di tutti i principali candidati a governare le maggiori città italiane, la dura realtà quotidiana ci parla di una crisi che, lungi dal risolversi, continua ad aggravarsi. Dal lavoro alla casa, dalla scuola ai servizi, le cronache ci parlano di un impoverimento sempre più generalizzato. Rispondiamo a questo presente di miseria non prestando più fiducia al politicante di turno, ma organizzandoci collettivamente in una prospettiva di riscossa. Rispondiamo con la lotta e l'organizzazione alle politiche di lacrime e sangue delle varie giunte comunali e del governo, appropriandoci di ciò di cui abbiamo bisogno, e direi anche che ci hanno rubato, perché in molti casi è così. Quindi contro crisi, guerra, disoccupazione, precarietà, per il diritto all'abitare e allo studio, sabato 4 giugno, ore 10, Piazza delle Erbe, Piazza di Lotta, assemblea della sede di Piazzetta Caduti della Resistenza. E quindi insomma, assolutamente rilanciando questo appuntamento che ci vede molto partecipi, e ribadiamo che contro la crisi bisogna mobilitarsi per far pagare il costo della crisi ai padroni e non alle classi operaie, la classe operaia, ai lavoratori ai proletari, come loro vorrebbero farci pagare. Quindi insomma, sullo spunto dei lavoratori francesi, avanti con la lotta, qui come in Francia. Detto questo, direi un buon weekend di lotta.
A giovedì prossimo speriamo tutte un po' più intatte di così.
Assolutamente.
Ciao.
Lavoro, direte verso il cuore, ti parlano di rabbia, tra situazione